Bello poter stare insieme. Io credo che quando vedremo tutta la nostra vita, perché la scrittura ci fa capire che ci sarà un momento di rewind, come si fa con le macchine da presa o i registratori, insomma, si va indietro e potremo vedere tutta la nostra vita. E non tanto per quanto riguarda i credenti, per una specie di somma matematica per vedere i più e i meno, per vedere se sei più o meno salvato. Questo sarebbe semplicemente un conto che non onora l'opera che Cristo ha fatto, ecco, perché al di là di quanti meno e di quanti negativi ci sono nella tua vita, nel momento in cui hai ricevuto Gesù, nella tua vita sei diventato figlio di Dio e a quel punto la morte è stata vinta per te, la morte eterna. E quindi non tanto, dicevo, per una somma algebrica per vedere se alla fine hai concluso in negativo, ma sicuramente per un giudizio retributivo e soprattutto per comprendere, e questo tante volte ci sarà un dolore nel vedere tutte le opere mancate, tutto quello che avremmo potuto essere, fare, dare, dire, e tutto invece quello che abbiamo fatto, non dato, detto. E quindi chiaramente è bello sapere che lo Spirito Santo sta cercando di farci crescere proprio perché passiamo dalla statura di bambini a quella di adolescenti, giovani e poi maturi, persone che possano andare sempre di più al centro della volontà di Dio. È vero, i cristiani bambini, i corinzi, erano pieni di carnalità, non sono perduti, ma sono rimproverati dall'Apostolo Paolo perché per il tempo avrebbero dovuto già essere maturati, invece ancora dovevano prendere latte, sempre latte, 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 e non prendere cibo solido. Quindi questa mattina sento un'esortazione forte nel mio cuore, rivolta a tutti noi, che suona un poco come a dire: ma volete crescere? Punto interrogativo. Ma volete maturare? Ma volete passare dallo stadio di infanzia spirituale a uno stadio veramente di maturazione che vi può portare oltretutto al centro della volontà di Dio? E questo sicuramente è un progetto per ognuno di noi. È chiaro, non tutti arriveremo alla stessa maturità spirituale, ma in ogni caso l'esortazione è: cresciamo, cresciamo, cresciamo nel Signore. E questo sicuramente tante volte ci porterà a direzioni, a scelte che non sono tante volte collegate al nostro egoismo, al nostro piacere personale. Per quanto oggi si spacci una forma di cristianesimo dove si dice: credi nel Gesù e lui farà il tuo supermercato, ti darà tutto questo, quell'altro, 10 kg di salute, 10 kg di qua, di là, fede per una macchina super mega galattica, fede per questo, nonostante oggi si spacci un cristianesimo consumistico, in realtà il progetto di Dio è farci realizzare Cristo e farci realizzare il suo spirito e farci realizzare la pienezza che c'è in Cristo. E questo è il desiderio dello Spirito Santo, e questo dovrebbe essere anche il nostro desiderio nel momento in cui ci siamo iscritti alla scuola di Dio. C'è una scuola dell'obbligo, come per dire, la base, ma poi c'è il desiderio di realizzare, di crescere, che dovrebbe essere presente in ognuno di noi, anche se questo tante volte cozza con il nostro egoismo, cozza con il nostro qualunquismo, cozza con il nostro menefreghismo, cozza con la nostra indifferenza. Tante volte sicuramente avremmo bisogno di accorgerci che il desiderio di Dio è che cresciamo. Io non credo che sia difficile per un genitore, per una mamma, per un papà desiderare che il proprio figlio, la propria figlia, cresca, maturi, non faccia sempre i capricci, non faccia sempre qualcosa che ha a che fare con ci sono solo io, non sia al centro dell'attenzione. Credo che un genitore, la cosa più bella di un genitore è vedere la maturazione di un figlio che cresce, diventa autonomo, matura, sceglie una strada positiva e vederlo continuare a crescere, qualunque sia il campo, soprattutto quello morale, etico-morale, ma anche quando cresce nel fatto di riuscire nel lavoro, eccetera, eccetera. C'è un piacere profondo da parte dei genitori guardando i loro figli che crescono. Ma credo che non sia la stessa cosa quando un genitore vede un figlio che se ne sta sempre a casa, che se ne sta a rimuginare, che non va verso delle occasioni di lavoro, che non matura, non legge libri, non fa niente che possa in qualche modo maturare la sua personalità. Credo che un genitore a un certo punto si comincia pure a preoccupare. E voi sapete che ci sono delle malattie forti della psiche che tante volte bloccano completamente il rapporto della persona con la realtà. Ma senza arrivare a questi livelli, tante volte siamo un po' isolati, un po' asociali, un po' ritirati. Forse magari per causa delle esperienze negative della serie meglio soli che mal accompagnati. Ma la crescita è un percorso che Dio questa mattina ci invita a sviluppare tutti insieme. E voglio partire da un verso molto conosciuto in Giovanni capitolo 21 verso 18, dove realmente l'esordio è quando Gesù sta dicendo qualcosa di molto forte, di molto grande, mette in relazione due volte la parola in verità, in verità. Ci siete? Quando trovate nella scrittura, soprattutto nel Vangelo di Giovanni, in verità, significa sottolineato, grassetto, evidenziato, come a dire è qualche cosa di estremamente importante che non possiamo fare a meno di saltare. Io non so se quando studiavate avevate questa abitudine di sottolineare le parti importanti del vostro scritto. Io scarabocchiavo tutti i libri, infatti poi insomma, erano inguardabili, solo io li guardavo perché li sottolineavo. Qui lo Spirito Santo questa mattina sta sottolineando questa affermazione diretta a Pietro, che se leggete poco prima era stato appena riabilitato dopo il tradimento con quella discussione che Gesù aveva avuto con lui, chiedendogli prima se lo volesse bene, se lo amasse, e tutto quel discorso che poi alla fine riabilita Pietro e lo rimanda in missione. E poi gli dice così: in verità, Pietro, in verità ti dico che quando eri più giovane o giovane ti cingevi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio stenderai le tue mani e un altro ti cingerà e ti condurrà dove non vorresti. Traducendolo con una traduzione di comprensione più profonda, dove la tua dimensione umana, dove la tua carne, dove il tuo orgoglio, dove il tuo egoismo non vorrebbe andare, dove persino il tuo istinto di conservazione ti spingerebbe ad andare, invece andrai in una direzione diversa. E questo lo voglio cogliere questa mattina come un percorso generale. Ora approfondiremo qualche piccola parte della scrittura che ci parla di questo passaggio dall'infanzia a un'età un poco più adulta, più matura. Ma la cosa fondamentale che mi piace cogliere in questo verso è il passaggio progressivo dal fatto di essere noi a guidare la nostra vita, le nostre idee, i nostri pensieri, le nostre fantasticazioni, le nostre speranze, le nostre illusioni, i nostri miraggi, tutto quello che noi, io penso essere bene, guida la mia vita, e tutto questo ha condizionato le nostre scelte, anche se poi vi sarete resi conto che tante scelte sono state fatte magari per paura, sono state fatte per convenienza, sono state fatte incoscientemente, e poi di colpo vi trovate di fronte a delle responsabilità che dice: mamma mia, se avessi minimamente immaginato cosa comportava questa decisione. Dico, al di là del fatto della giustezza o meno delle scelte, quando siamo giovani, quando eri giovane, ti cingevi, è un'espressione come a dire ti preparavi, ti mettevi in una direzione, ti apprestavi a, prendevi la tua vita e la dirigevi, andavi dove volevi. E quando diciamo andiamo dove vogliamo, in realtà anche lì non è detto che sia una vera libertà, come ho detto poc'anzi, perché spesso andiamo dove ci porta la paura. Per esempio, la paura ci porta sempre a difenderci, a rifugiarci, a nasconderci, a metterci delle maschere. Quante cose, quando eravamo giovani, andavamo dove volevamo, dove ci portava l'istinto, dove ci portava il sentimento, dove ci portava il cuore. Tante volte veramente andavamo a finire anche male, solamente per il gusto di provare ad andare dove volevi o dove gli altri ti dicevano che era bene andare. E tante volte ci siamo ficcati in certe esperienze negative solamente perché altri ci hanno detto: proviamo questo, facciamo questo, vediamo come. La curiosità, l'esplorazione. Quando siamo giovani siamo persone che vanno dove le porta il vento, non dello spirito, vanno dove le porta il cuore e fanno una serie di esperienze e poi è meraviglioso che a un certo punto, in una tappa di questa vita dove ognuno andava per la sua propria strada, dice la scrittura, a un certo punto compare Gesù. A un certo punto si rivela chi è il Signore della vita, chi ha un progetto a lungo termine. E a un certo punto questa immagine, così come compare all'Apostolo Paolo sulla via di Damasco, così come compare a tanti altri, è comparsa nella nostra vita e a un certo punto siamo scesi da cavallo, oppure letteralmente siamo stati buttati giù da cavallo nella scoperta di una dimensione nuova, di una dimensione alternativa, di una dimensione alternativa dove in qualche modo, come per l'Apostolo Paolo e come per tanti uomini di Dio, come per Pietro, da una situazione di dominatori, persecutori, tu non sai chi sono io, attenzione perché io te la faccio pagare, da una dimensione di orgoglio, egoismo, egocentrismo, è come se lo Spirito Santo ci ha riempiti dello Spirito di Cristo e siamo passati in una dimensione diversa. È come se è stato cambiato il chip profondo della nostra vita, mentre prima eravamo centrati solo su noi stessi, ricevendo lo Spirito di Cristo, abbiamo ricevuto lo Spirito di colui che è venuto per servire e non per essere servito. E questo è qualche cosa che è difficile per la mente umana. Perché? Perché normalmente noi tendiamo a servirci di Cristo, non a servire Cristo o a servire con Cristo gli altri. Questo Spirito è venuto in noi. E ricordate proprio nella chiamata di Paolo, quando è toccato veramente da Gesù sulla via di Damasco, si acceca, sente questa voce incredibile e poi viene mandato qualcuno a fargli recuperare la vista e gli viene detto che sarà annunziato a Paolo tutto quello che dovrà soffrire per il mio nome. Quindi Paolo era bello tranquillo nella sua idea religiosa, di super religioso, di super fariseo, di super rompi cristiani, ecco perché era uno che i cristiani li faceva a pezzi, e a un certo punto gli viene questo mandato apostolico che lo porterà a, come Pietro, a non andare dove voleva quando sarai vecchio, adulto, maturo, stenderai le tue mani. E questa è un'immagine meravigliosa che ci fa capire lo stendere delle mani ha tante valenze. Una delle più grandi è la resa. Io mi arrendo, abbiamo cantato. Io mi arrendo. Ma a chi mi arrendo? Perché tante volte ci arrendiamo all'evidenza, ci arrendiamo al diavolo, ci arrendiamo a tante cose. Io mi arrendo a Cristo. Tutto a Cristo, io mi arrendo. C'è un vecchio canto glorioso di 50 anni fa almeno. Ma ancora, cosa vi dà l'immagine delle mani stese, l'immagine della lode, l'immagine dell'adorazione, l'immagine in cui noi ci leviamo dal centro della nostra vita e la smettiamo di adorare noi stessi e cominciamo ad adorare di più Dio, la sua opera in noi, il santuario che lui ha messo in noi. Tante volte l'errore di avere dei posti, dei luoghi fisici, non è una cosa drammatica in se stessa. Il fatto di simboleggiare, il simbolo non è una cosa negativa. Il problema è che tante volte il simbolo diventa più importante della realtà. E noi abbiamo un santuario, noi abbiamo un luogo santissimo, noi abbiamo un altare meraviglioso che è stato eretto nei nostri cuori e di fronte al quale dovremmo veramente stare con timore e riverenza e dire: mi Signore, che cosa meravigliosa hai fatto dentro di me, mamma mia Signore, sono diventato tempio del tuo spirito, è una cosa incredibile, non la posso concepire. Ma il luogo più bello della presenza di Dio in questa dispensazione della grazia è dentro di te, e hai bisogno di contemplarlo, hai bisogno di stare con le mani stese per arrenderti alla tua nuova identità e rifiutare, mettere a morte le tendenze egoistiche, distruttive, che ti dicono: io faccio quello che voglio, io vado dove voglio, io mi do in piccola percentuale, perché giustamente devo prima pensare sempre a me stesso, allora do il massimo a me e il minimo agli altri. Questa è la logica umana, ma quando lo Spirito di Cristo viene in te, c'hai un turbo dentro, c'hai una vita nuova, meravigliosa, che prima hai bisogno di cogliere, di scoprire, hai bisogno di realizzare in parte, ma poi mano a mano che la realizzi è come se la tua vita cambiasse pilota. E quindi al volante non ci sei più tu e i tuoi sentimenti, tu e i tuoi ragionamenti, tu e le tue emozioni. Io ancora, quando vedo dei ragazzi, dei giovani, veramente ho una sofferenza grandissima quando li vedo ancora estremamente convinti che le loro emozioni, le loro sensazioni, i loro sentimenti li porteranno in una strada di gloria. Mamma mia, poi li rincontro dopo 5 anni e magari sono impazziti, altri non sono neanche più qui per raccontarlo, altri veramente vivono una vita inutile, disperata, e altri, ed erano tutti partiti, ragazzi, di buone speranze, di belle speranze, però basate semplicemente su quando eri giovane, quando avevi semplicemente una spinta emozionale, sentimentale, bella per certi versi, ma non capace di farti arrivare dove Dio sta cercando di farti arrivare. Questa è una sfida incredibile. E la cosa strana è che se parliamo degli sportivi, se parliamo di tutti quelli che hanno raggiunto degli obiettivi di grande livello agonistico, cioè loro sanno che per raggiungerli hanno dovuto fare degli sforzi incredibili, hanno dovuto lottare contro la pigrizia atavica, hanno dovuto lottare contro la tendenza a fare come sentivano di fare, a cominciare dall'alimentazione, a cominciare da tante altre cose che se facciamo come sentiamo alla fine non ci portano ad un risultato. Quando sarai vecchio, stenderai le tue mani e qualcun altro e un altro ti cingerà e ti condurrà dove non vorresti. Dio vuole forzare la tua volontà? No. Dio voleva forzare la volontà di Pietro? Dio voleva forzare la volontà di Paolo, gli fu detto profeticamente quando si separò dagli anziani di quella città, gli disse, qualcuno ebbe rivelazione, ministero profetico, che Paolo si avvicinava a Roma, che era sicuramente un luogo che doveva raggiungere, ma non era andava a Roma per fare il turista, andò a Roma, ma ci andò per morire. Pietro, il grande apostolo Pietro, il grandissimo apostolo Pietro, andò pure a Roma, ma ci andò, evangelizzò, parlò, molti si convertirono, ma voi sapete bene la storia, c'era un black man, che si chiamava un nero grosso, un black man grosso, c'era un Nerone e voi sapete che cosa successe dopo. E sia Paolo che Pietro sapevano che alla fine del loro ministero, lì certamente si trattava di una morte veramente fisica, ma anche oggi tanti cristiani, e non parlo di quelli che parlano sempre di successo, potere, dominio, controllo e tutto questo, ma ci sono tanti cristiani che sanno che se vanno a evangelizzare in certi posti, se vanno veramente missionari, potranno anche mettere in conto di perdere la loro vita. Quante persone? Ma conveniva? Quando eri giovane andavi dove volevi, senza nessun giudizio, dico a tutto quello che fa il turismo, dico andavi alle Hawaii, andavi alle Seychelles, andavi lì dove potevi andarci, andavi a quel paese pure, quando eri giovane. Ma c'è un lavoro dello Spirito Santo nella tua vita che ti vuole fare misurare in maniera diversa la realtà che stai compiendo, che ti vuole fare comprendere cosa è da grandi. E ci ritorniamo brevemente, leggo qualche altro verso che mi era venuto in mente, quello che ho citato poc'anzi quando dicevo che Paolo, rivolgendosi ai Corinzi, dice: fratelli, io non ho potuto parlarvi come a spirituali, prima Corinzi 3:1, ma ho dovuto parlarvi come a carnali, come a bambini in Cristo. Vi ho nutriti di latte, non di cibo solido, perché non eravate capaci di sopportarlo. E fino a un certo punto va bene, anzi, non siete neppure adesso, non lo siete neppure adesso capaci di sopportarlo, perché siete ancora troppo umani. Ma non umani nel senso come umano lei, cioè, ma nel senso di negativo, come siamo umani, come ragioniamo ancora in termini di convenienza umana, come veramente spendiamo un sacco di soldi per cose inutili e poi se si tratta di dare a Dio o di dare per l'opera di Dio ci abbiamo la mano rattrappita. Siamo umani. Ragioniamo in una logica umana, ma Dio vorrebbe aprirci la mentalità e non lo vuole fare con l'apriscatole, lo vuole fare con il suo amore, con la rivelazione del suo progetto per la nostra vita. E qui poi Paolo continua, dice: ora chiunque usa il latte non ha esperienza della parola di giustizia perché è bambino. E questo purtroppo tante volte siamo stati e forse in parte lo siamo ancora. Siamo sempre latte, vogliamo sempre latte, 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 latte. E siamo dei bambini, non abbiamo esperienza della parola di giustizia. Tutt'al più avremo esperienza della nostra giustizia. Ma ti sembra giusto questo? Non è giusto. Siamo capaci di essere giustizieri degli altri come se noi non avessimo mai sbagliato. Ma crescere significa entrare nell'ottica della giustizia di Dio, che grazie a Dio non ragiona come te, come me, ma ragiona come un padre che ci ama alla follia e vuole il nostro bene fino all'ultimo momento della nostra vita, anche quando non lo capiamo, anche quando non vogliamo perseguirlo, lui desidera il nostro bene. Ma il cibo solido è per gli adulti, per quelli cioè che per via dell'uso hanno le facoltà esercitate a discernere il bene e il male. Uno degli effetti della maturazione dovrebbe essere questa capacità di comprendere il bene e il male, ma il bene e il male secondo Dio, non il bene e il male secondo me. Il bene e il male in un'ottica di giustizia di Dio, non secondo me, secondo la mia parziale e soggettiva visione o versione dei fatti. I ministeri stessi, vado verso la conclusione di questa esortazione questa mattina, i ministeri stessi sono stati dati, voi sapete, fino a che tutti, Efesini 4:13, giungiamo all'unità della fede. Ed è un lavoro grandissimo dello Spirito Santo, dei ministeri veri, portano all'unità della fede, cioè a quel patrimonio di fede che Dio ci ha dato comune. Uno di questi è la nuova identità, l'essere una nuova creatura. I ministeri, a prescindere dalla confessione cristiana a cui appartengono, dovrebbero portare alla comprensione, alla rivelazione che chi è in Cristo è una nuova creatura, a prescindere da tanti altri fattori secondari. Questa è una verità e i ministeri, lo Spirito Santo, lavorano in tal senso, fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio. E qua è veramente meraviglioso, ancora una volta, vedere che tutta la sapienza apostolica, profetica, degli insegnanti, degli evangelisti, dei pastori, è tutta volta a portarci a una identificazione sempre più grande con Cristo. Ancora una volta lo sottolineo e lo ripeto, se la teologia non ci porta a un'identificazione maggiore, a una conoscenza, a un essere una stessa cosa con Cristo, non solo non serve a niente, ma ci depista, ci porta fuori strada. E questo veramente è una grande sofferenza di Dio. Lì dove molti ministri continuano a discutere di che colore è la dottrina, non c'è la comprensione che la conoscenza di Cristo è lo scopo fondamentale, e quindi la conoscenza di Cristo non è teorica, ma è diventare una stessa cosa con Cristo. E diventare una stessa cosa con Cristo cosa significa? Significa vivere lo Spirito di Cristo, che è venuto non per dominare, non per schiacciare, ma per servire. Ricordate spesso le diatribe che c'erano tra i discepoli su chi doveva essere quello che avrebbe preso lo scettro e comandato al posto di Gesù. Cosa gli disse Gesù? Indicò dei bambini e disse: ragazzi, qua non ci siamo per niente. I principi delle nazioni sono quelli che dominano, controllano e vengono considerati pure benefattori. Ma tra di voi non deve essere così categorico. Chi vuole essere il più grande, chi vuole essere il maggiore, ha bisogno di vivere lo spirito con cui io sono venuto e con cui me ne andrò, cioè lo spirito di servo, di servo, di servizio. E quindi ministeri hanno questo grande compito, questa grande responsabilità di portarci alla conoscenza del Figlio di Dio. Attenzione, vero è che Cristo si identifica con la sua parola, ma Cristo è reale, la sua parola è mediata dalla nostra comprensione, è mediata dalla nostra parziale rivelazione. Quindi noi abbiamo bisogno di andare in Cristo, perché se non andiamo nello Spirito di Cristo, troveremo nella parola persino l'alibi per essere dominatori, per schiacciare gli altri, per controllarli, per veramente fare delle cose che sono secondo la logica umana. Perché? Perché non entreremo nello Spirito di Cristo. Quando eri giovane ti cingevi da solo e andavi dove volevi e non riuscivi a prosperare e non riuscivi a vincere tutti. Quando sarai vecchio, mizzica, sarai er più. No, quando sarai vecchio arriverai allo Spirito di Gesù, lo Spirito di chi si dona, lo spirito di chi dà la propria vita. È chiaro che Pietro, Paolo, tutti i martiri non dovevano dare la loro vita per la salvezza degli altri. Anche se nella vita di Paolo notiamo questo amore così forte che dice: preferirei io essere maledetto, privo della salvezza, pur di vedere gli altri. Questo amore incredibile che era in Gesù e in Paolo, e questo amore incredibile che Dio vuole generare in te, ti porterà mano a mano che cresci non ad andare dove vuoi, non a fare quello che vuoi, ma sempre di più a fare quello che Cristo vuole in te, quello che la tua nuova identità vuole. E questo sarà un conflitto, ovviamente. Perché? Perché la carne, l'uomo vecchio, la tendenza naturale non sicuramente ti porterà a perdere, ma lo spirito ti porterà a perdere per vincere. Fatti all'altezza della statura perfetta di Cristo. Mamma mia, che progetto! I ministeri, quello che Dio sta facendo, quello che noi stiamo cercando di sforzarci di trasmettere alla Chiesa nel senso più ampio del termine, è che abbiamo bisogno di arrivare alla statura di Cristo. Non possiamo essere più, ma vogliamo tendere verso questa statura. E realmente è tragico, è triste vedere come si tende a tante altre cose e non si valuta quello che Dio valuta essere reale, quello che è il compito dei ministeri. E quindi, e poi affinché, dice, i ministeri sono dati, non siamo più come bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore. Mamma mia, che esortazione forte! Abbiamo bisogno di non essere sballottati da dottrine che vanno al di fuori o al di là dello Spirito di Cristo. Stanno sorgendo un sacco di dottrine di vario genere che non ti portano allo Spirito di Cristo, ma che tante volte esaltano la Chiesa verso obiettivi di altro genere, ma anche quelle sono pericolose se non ti portano a Cristo, ti sballottano. E chi ne può essere influenzato? Il bambino, che gli dai la caramella e si esalta. Il bambino, che gli fai vedere i botti d'artificio e si esalta. Vabbè, anche da grande può essere piacevole vedere un gioco d'artificio, però capitemi, chi si impressiona per l'esterno viene subito catturato da qualunque dottrina che gli promette chissà chi. Ma chi sta seguendo lo Spirito del Signore chiaramente vive questo passaggio, questa trasformazione. Penultimo verso. Paolo scrive ai Corinzi, prima Corinzi 13:11. Quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Quindi parlavo, pensavo, ragionavo, agivo. Ma quando sono diventato uomo, ho smesso le cose da bambino. E questa mattina Dio sta cercando delle persone che smettano le cose da bambini. Io lo so che nessuno, quando capisce cos'è la responsabilità, vuole crescere. Ecco, perché quando non lo capiamo, quando la fraintendiamo, quando pensiamo che essere al potere significa schiacciare gli altri, dominarli, allora voglio esserci io a quel posto, voglio essere il capo di questo, il capo dell'altro, il capo delle pulizie, il capo della polizia, il capo... voglio questo ruolo, voglio quest'altro, voglio... Quando comprendiamo che è un servizio, allora ci arretriamo. Succede in tutte le comunità dove si comprende che il servizio, però è tragico, perché quando comprendiamo lo Spirito di Cristo sembra che lo disapproviamo, come Pietro, lo stesso Pietro, ispirato da voi sapete chi, gli disse: no Signore, ti prego, non andare lì, ti faranno male. Cosa gli rispose Gesù? Vai via da me, Satana. Tu non hai il senso delle cose di Dio. Tu sei umano ancora. Apprezzo il tuo affetto. Apprezzo la tua amicizia. Ma ti rendi conto che tu mi stai suggerendo in una ottica umana? E Cristo non doveva andare lì dove stava andando per essere eletto re, perché tutti veramente gli dessero veramente un plauso incredibile, ma doveva andare lì per morire. Come poi Pietro, Paolo, due dei più grandi apostoli che troviamo nella scrittura, guarda caso, abbracciarono così tanto lo Spirito di Cristo che gli fu dato l'onore di morire come il loro Signore. Anzi, dicono che Pietro si fece mettere sotto sopra per non essere proprio, guardate che umiltà, e che, ma non è che sotto sopra si moriva di meno, anzi forse si soffriva di più, perché il sangue alla testa, insomma, è pesante. Dico, non vi mettete sotto sopra, lo potete capire. Ma cosa voglio dire? Voglio dire che, concludo con un verso in Deuteronomio che ogni tanto vi ho segnalato. I conduttori allora dissero al popolo: non farete come facciamo oggi qui, dove ognuno fa tutto quello che gli pare bene. questo è un livello, il livello infantile. Si fa quel che pare e già è brutto. Poi si fa quello che pare bene, già è meglio che quello che gli pare. Quello che gli pare bene già è pure un passino avanti, ma è sempre soggettivo, perché a te potrebbe sembrare bene fare una cosa, ma alla fine non fa bene. Potrete arrivare a questo obiettivo, cioè di non fare come facciamo oggi qui, dove ognuno fa quello che gli pare bene. Perché succede questo? Perché finora non siete giunti al riposo e all'eredità che il Signore, il vostro Dio, vi dà. E questa è la verità: se noi non giungiamo al riposo e all'eredità che Dio ci dà, noi cercheremo di sfruttare Dio per quello che ci può dare all'esterno, perché non capiremo quello che Lui ci ha dato. È altro che accettare con allegrezza il furto dei beni. Guai a chi! E poi c'è la speranza, che è quella che questa mattina lo Spirito Santo ci dà. Ci alziamo in piedi. Voi dunque passerete il Giordano e abiterete il paese che il Signore, il vostro Dio, vi dà in eredità. Avrete pace da tutti i vostri nemici che vi circondano e vivrete nella sicurezza. Alleluia! Sicurezza che non è un bunker, magari dorato, anti-uomo, anti-atomico, anti-tutto, ma è la presenza di Cristo, quella presenza forte, vera, reale, che portò il nostro amico Pietro, prima di essere un cavallo selvaggio, io signore, dopo questa io, Gesù lo riabilita, però gli dice: Pietro, quando eri giovane, veramente, un cavallo selvaggio, partivi in quarta e poi come andava si contava, come a dire, poi ci pensavi dopo, prima partivi e agivi come quando tagliavi l'orecchio a quello che era venuto a prendermi. Anche lì apprezzo il tuo volere difendermi, ma non capisci che io sono di un altro regno e che il tipo di messaggio che sto portando non è secondo la logica umana. Pietro, quando eri giovane ragionavi un po' alla mafiosa, ragionavi un po' strano, ti sentivi il più di tutti. Ma quando sarai maturo? Quando sarai maturo? E Gesù già gli affidò di pascere le pecore, gli agnelli, lo abilitò dopo il rinnegamento. Ma quando sarai maturo ancora? Quando sarai maturo verrà un momento in cui qualcuno ti cingerà, dove il mio amore diventerà così forte da portarti anche a dare la vita. Ti porterà dove non avresti mai pensato, voluto. E se Dio ti sta portando in dei luoghi di deserto, se Dio ti sta portando in dei luoghi di esame difficile, dove non ci rimetti la vita, magari ci rimetti lo stress, la difficoltà, se Dio ti sta portando in luoghi del genere, è perché lì puoi scoprire veramente che la forza viene dal suo amore, non viene dalle circostanze. E anziché stare lì a rimuginare, a dire: perché Signore, perché qua, io non ci sto, immaginate Pietro, io pensavo di diventare il super mega capo di tutti senza dover soffrire. No Pietro, tu sei l'esempio, e come io ho sofferto tu soffrirai, solo che io ho sofferto e ho pagato per i peccati degli altri. Tu soffrirai la persecuzione, perché questa fa parte del pacchetto cristiano, e non ti tirerai indietro, e non invocherai i tuoi diritti di apostolo, ma sarai pienamente identificato in me nel momento in cui farai la fine che io ho pensato per te. Non è detto che tutti dobbiamo fare la stessa fine, ma che tutti dobbiamo imparare a morire a noi stessi, sì, che tutti abbiamo bisogno di lasciarci condurre dove lo spirito ci porta e dove la mente non ci vorrebbe portare. Io lo vivo anche nelle cose stupide, e concludo. Tante volte, sintonizzato col mio spirito, il mio spirito mi dice: dai tanto. E se io non colgo subito la palla al balzo, dai tanto nel senso offri tanto, ecco, metti tanto così. Se io non colgo subito la palla al balzo, la mia mente comincia a rielaborare, dice: ma come fai a dare tanto? Non sai che c'è questo, quell'altro, quella da pagare, la bolletta, sopra, sotto, destra, sinistra. Per cui tante volte vince la mia carne, vince la mia mente. Perché? Perché non sono pronto, disposto ad essere maturo, cioè a lasciarmi condurre dove la mia umanità non vorrebbe, dove i miei calcoli umani non servirebbero che a scoraggiarmi, ma dove il mio spirito mi sta cercando di portare. Lo Spirito Santo sta cercando di portarti a una dimensione di vicinanza più grande a Dio, ma vuole la tua collaborazione, perché Paolo, Pietro avrebbero potuto sottrarsi, si sarebbero potuti nascondere e avrebbero detto: picciotti, no, qua c'è da rimettere la vita, mi dispiace, ci ritiriamo in buon ordine. Fino ad ora magari qualche persecuzione, qualche flagellatura, lapidazione, naufragi, però qua proprio perderci la pelle, no. Non tirandosi indietro sono arrivati al centro della volontà che Dio aveva per la loro vita. Non tirandoti indietro, smettendola di basarti su quello che senti: oggi mi va, oggi non mi va, oggi in chiesa, ma vediamo se c'è brutto tempo, magari, visto che non posso andare all'aperto. Oggi pratica la cosa. Tante volte tutte le nostre scelte sono collegate se vogliamo maturare o non vogliamo maturare, se abbiamo acquisito questa maturazione. E io spero per me, lo spero per voi, che possiamo maturare, perché lì c'è una benedizione particolare. Non lasciatevi fraintendere da tutta la pubblicità, da tutto quello che vi bombarda e vi dice che non potete fare a meno di questo, di quello, di quell'altro. Non potete fare a meno di Gesù, fratelli. E più lo scoprirete, e più non ne potrete fare a meno. E il diavolo cerca di velare, dicevamo domenica scorsa, di velare, perché non vediate questa bellezza e non vi diate a Cristo per vita e per morte. Amen. Preghiamo. Signore, ti confessiamo che da giovani, ma non soltanto da giovani, anche ancora l'adolescente che vive in noi, la persona che si vuole illudere, la persona insoddisfatta che vive in noi, ancora agisce in maniera impulsiva e va dove vuole, dove sente, e tante volte persino andiamo costantemente in direzioni contrarie, facciamo un passo avanti e tre indietro. Questa mattina, insieme ai miei fratelli, ti voglio chiedere, Signore, di poter crescere, 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 maturare, passare dallo stadio di bambini, e questo indipendentemente dal carisma che abbiamo, perché possiamo essere anche grandi ministri, grandi apostoli, grandi evangelisti, profeti, ma avere ancora una maturità infantile. Voglio chiederti per me, per tutti i tuoi figli, per tutti i tuoi ministri, un desiderio reale di crescita, che non ci porti a distorcere la parola di Dio al nostro uso e consumo, che non ci faccia sballottare come dei bambini da ogni vento, che ci dà veramente delle indicazioni che ci depistano, che ci portano lontano dallo spirito del tuo figliolo Gesù. Vogliamo veramente ancora di più conoscere entrare in questo percorso che ci porta alla statura perfetta, conoscere, essere in Cristo, per vivere come Lui ha vissuto, per camminare come Lui ha camminato e per deporre tutto quello che non deporremmo per il nostro egoismo, per la nostra umanità, ma per poter sempre di più servirti, servire il nostro prossimo, perché la fatica in te non è vana. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Amen. Dio vi benedica.